pomeriggio. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 per Roma e l'Alto Lazio. Questa è Tarantula Rubra che ogni martedì vi accompagna per un'ora per questo programma di musica etnica world popolare. Sono le 14 ed esattamente 11 anni fa era un martedì e cominciava Tarantula Rubra. Probabilmente c'è ancora qualche radioascoltatore che salutiamo che si ricorda di questa data, 19 ottobre 1999, la prima puntata di Tarantula Rubra con questa sigla che è la pizzica minore con la voce di Teresa De Sio. Ebbene, oggi compiamo i nostri 11 anni, entriamo nel 12°. Buon pomeriggio a tutti quanti voi che ci ascoltate anche in streaming su ondarossa.info e tarantularubra.it. È il vostro programma di musica etnica, come dicevamo, ma anche di riflessioni socio-etno-antropologiche. Oggi parleremo di neorazzismo, sempre tratto da questi lavori bellissimi che fa la professoressa Anna Maria Rivera, antropologa e ricercatrice. Il testo è ancora una volta L'imbroglio etnico, Edalo Edizioni. Avremo le pillole di Rivera, come al solito, verso la prima metà del nostro programma. E musica e novità musicali, ma anche un'altra intervista dopo Pillole di Rivera, vi riserviamo dopo la sorpresa. E oggi cominciamo con un brano. Come oggi è il compleanno di Tarantula Rubra, 11 anni dalla sua nascita, ricordiamo il grande Andrea Parodi che esattamente 4 anni fa, per la precisione il 17 ottobre di 4 anni fa, ci lasciava. Grande voce, grandissima voce, grande interprete questa di Andrea Parodi. Questa è Umbras insieme ad Aldi Meola. Costas de su rio, lizeras que alenos, iscurta naso sconto e su tempus, naranchi tu e se sola, e danza in para mia insuentu. Umbras, anima mundi, currenza misteriosa anderas, lizeras che alenos, discurta naso sconto e su tempo. Se Andrea Parodi, tratto dal grande lavoro Midsummer Night in Sardinia con Aldi Meola. Thank you. Dunque, come sottofondo oggi ci accompagna una formazione danese, sono i Dreamers Circus, il circo dei sogni. Mentre noi ci avventuriamo a parlare di neorazzismo, il razzismo sappiamo è uno dei tratti costitutivi della cultura europea, destinato a riemergere periodicamente, soprattutto in momenti di transizione, di crisi, come magari quello attuale ovviamente. E l'attuale ripresa del razzismo, dice la professoressa Rivera, che è caratterizzato da mutamenti o passaggi nella sfera economica, sociale, politica, di tale portata che questi passaggi possono essere definibili come epocali. Per esempio, la fine, per esempio, del bipolarismo nell'assetto politico mondiale. Oppure l'aggravamento della dipendenza economica e politica dei paesi non egemonici e soprattutto quelli del cosiddetto terzo mondo, con l'accentuazione quindi delle differenze di reddito a livello nazionale e internazionale. O ancora la globalizzazione dell'economia, del mercato e della comunicazione, e quindi con essa la nuova divisione internazionale del lavoro. Ma anche la crisi dei legami sociali, delle identità collettive e individuali e la diffusione a macchia d'olio di spinte e movimenti etnicisti, separatisti, identitari. Come un altro elemento potrebbe essere l'esaurirsi di un modello societario in cui il conflitto sociale, lo sfruttamento della forza lavoro, l'emarginazione di gruppi sfavoriti erano addomesticati o attenuati da un sistema di garanzie e di protezioni qual era il welfare. E infine la crisi delle organizzazioni del movimento operaio, che conferivano orizzonte di senso ai conflitti sociali e la connessa tendenza all'etnicizzazione dei conflitti stessi. Tutto questo costituisce lo sfondo che è necessario tenere presente per comprendere perché mai il razzismo riemerga con la virulenza che ben conosciamo. E il razzismo, giova ribadirlo, è un fenomeno occidentale e moderno, non è una propensione insita nella natura umana. E si badi bene, va distinto dall'etnocentrismo, termine col quale si indica la tendenza quasi universale a considerare il proprio gruppo di appartenenza come l'ombelico del mondo e la propria cultura come la più giusta, la più compiutamente umana, la più autentica o addirittura l'unica possibile. E a pensare, valutare e giudicare le altre culture secondo schemi di riferimento e categoria mutuati dal proprio contesto culturale. No, il razzismo è un fenomeno tipicamente occidentale e moderno.
Mamma, 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 e dammi 100 lire, all'America voglio andà. 100 lire io te le done, ma all'America no, no, no. Il fratello alla finestra, daccele mamma la salanna. Il fratello alla finestra, daccele mamma la salanda. Bastimento che bello è pronto, all'America va a sbarcare. Quando fu la metà del mare, bastimento se sprofondò. Benedetta la mamma mia che mi diceva la verità, maledetto quegli o fratello che mi dette la libertà. I capelli della Rosina ce li intreccia gli pesci al ma, la boccuccia della Rosina ce la magna gli pesci al mar.
comunque si continua pensando, come pensa la professoressa Rivera, che il razzismo è un fenomeno a geometria variabile che tende a passare, a seconda delle contingenze storiche, da un nemico all'altro, classificando come secondario magari il nemico che un tempo era stato ritenuto primario. Il principale bersaglio diviene così di volta in volta il gruppo socialmente e politicamente più debole o addirittura marginale, quello reputato come principale pericolo per l'identità nazionale e o europea, o ancora quello considerato come minaccioso per gli interessi reali o presunti di gruppi maggioritari, così come quelli dominanti. E in tal modo ci si spiega, per riferirci poi alla situazione attuale, come nelle pratiche del razzismo quotidiano il bersaglio possa spostarsi da un gruppo di migranti a un altro, come se ciascuna nuova ondata attirasse su di sé gli stereotipi e fissasse l'aggressività. Un'aggressività che talvolta viene manifestata anche da parte di quegli stessi che un tempo furono vittime di razzismo. Il razzismo è un fenomeno talmente intricato che nel tentare di analizzarlo dovremmo evitare ogni paradigma interpretativo troppo semplice. Da quello che sostiene che il razzismo è insito nella natura umana o nei geni, diciamo nella versione più colta, al postulato secondo il quale esso discenderebbe dall'ignoranza. Il razzismo ha solide radici nei rapporti sociali e nei processi economici culturali che oggi vanno determinandosi. Per cui particolarmente deboli e inefficaci appaiono le banalità correnti sul pregiudizio e la xenofobia come frutti esclusivi dell'ignoranza e le conseguenti illusioni sulla possibilità di affidare alla sola azione pedagogica il compito di estirparli. Quindi è sicuramente una motivazione quantomeno infondata pensare che si è razzisti perché si è ignoranti. È certo importante l'azione pedagogica, ma non basta. Così come è deleterio il riduzionismo che si annida dietro le tesi che pretendono di spiegare i razzismi e in particolare l'antisemitismo esclusivamente in chiave di razionalità economica. Una spiegazione classica fu avanzata a suo tempo dalla Nouvelle Vague del revisionismo storico, che già 40 anni fa elaborò e divulgò la tesi secondo la quale lo sterminio degli ebrei sarebbe stato l'esito di una sorta di regolamento di conti interno alla piccola borghesia e benedetto dal grande capitale. In sostanza, gli ebrei sarebbero stati sterminati non perché ebrei, ma perché rifiutati dal processo di produzione, perché inutili alla produzione.
Thank you.
è innegabile che il razzismo ha solide radici economiche ed esso stesso poi produttore di ineguaglianze economiche e sociali, in quanto immediatamente e direttamente funzionale alla segmentazione del mercato del lavoro. Ma è una spiegazione tanto fondata quanto parziale. Nessuna lettura in chiave economicistica ci permetterebbe di comprendere fino in fondo il razzismo fascista e quello nazionalsocialista, e neppure il fenomeno attuale dell'antisemitismo senza ebrei nella Polonia dei nostri giorni. In un paese in cui gli ebrei, vittime dello sterminio nazista, sono stati ridotti a quella minuscola minoranza che oggi sono, intorno alle 10.000 persone, quando invece negli anni 30 erano più di 3 milioni e mezzo. Quindi l'antisemitismo, non di meno, è divenuto parte dell'idioma culturale nazionale, alimentato da partiti politici, esponenti di governo e settori importanti della Chiesa Cattolica, e ben radicato poi in ambienti popolari. La tesi del razzismo come strumento al servizio dello sfruttamento economico non riesce da sola a spiegarci neppure il fenomeno che va sotto la formula di razzismo dei piccoli bianchi, quel razzismo, presente in classi sociali in posizione critica o in via di declassamento, che permette a coloro che si sentono socialmente minacciati nei loro privilegi effettivi o immaginari, di spostare la frustrazione e il senso di insicurezza e di minaccia su quelli che sono socialmente più vicini. Questa è una tendenza che si è manifestata ripetutamente nel corso della storia. Basta pensare alla lunga vicenda dei sanguinosi pogrom popolari contro gli ebrei, alle ricorrenti mobilitazioni razziste altrettanto cruente contro i lavoratori italiani nel Nuovo Mondo e in paesi europei, fra le quali è emblematico resta l'episodio di Aigues-Mortes in Francia, dove nel 1893 un piccolo comune appunto della Camargue nella Francia meridionale, che viveva prevalentemente della raccolta del sale, vide scatenarsi un crescendo di violenza da parte della popolazione contro i lavoratori italiani, accusati di accettare paghe basse e dunque di deprimere i livelli salariali. Il 16 agosto 8 italiani, operai stagionali, vennero massacrati e uccisi e molte decine gravemente feriti dalla folla inferocita. Le violenze di quell'estate provocarono, secondo il Times, più di 50 morti e 150 feriti, e l'inchiesta che seguì non riconobbe alcun colpevole. Per cominciare, altre forme di razzismo si rivelano nell'arabicidio costantemente messo in atto in questo stesso paese, in Francia, dicevamo, nel corso della seconda metà del Novecento. Ma anche la cronaca recente ce ne offre un buon numero di esempi. Fra i tanti, il recente pogrom contro i Rom, avvenuto nel giugno del 99 a Scampia, nella periferia di Napoli, e conclusosi con il rogo dei campi sosta e la fuga di un migliaio di persone. E poi l'episodio di El Ejido in Andalusia nel febbraio del 2000, quando per 3 interi giorni la popolazione, con la complicità della polizia e del partito di maggioranza a livello locale, fu impegnata in una feroce caccia all'uomo contro i lavoratori maghrebini. migrazione, vale a dire quella che si è determinata in Europa a partire dalla metà degli anni 70, si è inserita, al contrario della vecchia, in una fase dell'economia delle società europee che vedeva e vede ancora oggi processi di ristrutturazione accentuata e spesso selvaggia. Di conseguenza la paura del declassamento o addirittura dell'emarginazione sociale fa sì che strati operai e piccolo borghesi autoctoni vedano nell'immigrante la garanzia della propria onorabilità sociale, ma anche lo spettro della propria caduta sociale. Oggi siamo in una fase che vede generalizzarsi fra ampi strati di popolazione sentimenti di insicurezza e di paura che non poche volte si traducono in fobia del molteplice, del diverso e dunque in fobia dello straniero. Il progressivo smantellamento dello Stato sociale, la flessibilità e la precarizzazione del lavoro, l'indebolimento dei vincoli della socialità, della reciprocità e della solidarietà, l'individualismo dilagante. Tutto ciò produce senso di incertezza e di insicurezza endemico e permanente. Così lo straniero finisce per divenire il capro espiatorio che simbolizza, semplifica e rende intelligibile l'oscuro intrico delle trasformazioni sociali in atto che non si riesce a razionalizzare e dal quale ci si sente vittime. Ma non si tratta di un meccanismo spontaneo né di un esito ineluttabile. Per comprendere come mai ansia e insicurezza collettive di frequente si traducono in xenofobia e razzismo, occorre considerare il ruolo decisivo che svolgono gli imprenditori politici del razzismo e i mezzi di comunicazione di massa, in primo luogo la televisione, con la sua pervasiva capacità di influenza, se non di manipolazione delle coscienze. I primi, da politici avveduti che conoscono bene il proprio elettorato, ne esprimono e ne legittimano il razzismo potenziale. I secondi sollecitano il senso comune xenofobico, sia per compiacere i primi, sia per essere al passo con i tempi e quindi incrementare l'audience. Quanto ai governi, ha ragione Bowman a sostenere che essi, non potendo promettere ai cittadini un'esistenza sicura e un futuro certo, tentano di alleviarne in minima parte l'ansia accumulata con l'esibire la loro energia e determinazione nella guerra contro gli stranieri in cerca di lavoro e gli altri alieni che sfondano i cancelli e penetrano nei giardini delle nostre case. Un tempo puliti e tranquilli, ordinati e accoglienti.
I volti uguali, tenuti al bavero delle televisioni di chi ci evita per altre distrazioni. La nostra storia di nuovo suonerà ed è la storia che già conoscevi. Siamo fuori di quartiere, imbarcati nel terrore, ma noi conosciamo bene che cosa rende uguali. Siamo arrivati stanotte. Siamo arrivati stanotte, siamo arrivati stanotte, siamo qua, il nostro numero.
E per rimanere nell'ambito italiano basta considerare quanto radicato sia nell'ambito dei mezzi di informazione il costume di utilizzare nella cronaca nera, anche minore o minima, qualificativi del genere immigrato, marocchino, albanese, slavo, che invece sono assenti quando il presunto colpevole è un italiano. È il tipico meccanismo dell'etnicizzazione della devianza, già ampiamente sperimentato nel passato in Italia ai danni dei meridionali emigrati al nord. Si rafforza così l'idea di un legame fra immigrazione e delinquenza e si alimenta l'ostilità popolare nei confronti degli stranieri. D'altro canto, i mezzi di informazione tendono a ignorare o a minimizzare gli atti discriminatori e gli episodi di violenza razzista che hanno come vittime immigranti, rom e altri alieni. I dispositivi che guidano la costruzione del discorso mediatico sono quelli classici individuati dagli studiosi che hanno analizzato i meccanismi di riproduzione del pregiudizio. Il rilancio di voci, dicerie e leggende metropolitane, il caso individuale elevato a emblema ed essenza di un'intera categoria di persone, la costruzione dell'idea di una pericolosità ontologica dello straniero, la sua disumanizzazione, l'associazione fra emigranti e ogni genere di mali, disfunzioni, patologie e allarmi sociali. E ribadiamo che uno dei dispositivi fondamentali del pensiero razzista contemporaneo è quello definibile come naturalizzazione del sociale. La tendenza a considerare i fenomeni, le relazioni, le costruzioni sociali come fatti naturali, come determinati e governati dalle leggi della natura, accomuna la gran parte delle ideologie e dei discorsi razzisti, anche quelli attuali, che non fanno più riferimento alle gerarchie razziali e si limitano a parlare di differenze etniche e culturali. Questo era per quanto oggi riguardava questo interessante saggio che si intitola Neorazzismo di Anna Maria Rivera. Lo riprenderemo martedì perché ci interessa, comunque pensiamo sia interessante approfondire come mai il nuovo razzismo oggi sia così radicato, così virulento, e comunque disquisire sulle dinamiche, sui dispositivi che fomentano questo neorazzismo e quanto esso sia funzionale ovviamente a un sistema economico e politico qual è quello che vediamo oggi. Volevo ricordarvi che ci hanno accompagnato musicalmente Lucilla Galeazzi con un tradizionale laziale che si chiama Mamma mamma damme 100 lire, poi musica nuova Quando sole doce, i Kalashima con il brano Meridionale e gli Adria con Siamo arrivati stanotte. Quindi cerchiamo sempre più o meno di trovare musica idonea agli argomenti che trattiamo. Questo è Tarantula Rubra, questa è Radio Onda Rossa, a tra un po' con Pillole di Rivera. Thank you. Le 14.32, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 Tarantula Rubras. Eccoci con la rubrica di Pillole di Rivera con la professoressa Anna Maria Rivera. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi, a tutte e a tutti voi.
Grazie di essere ancora con noi. Noi siamo curiosi, quantomeno ansiosi, di conoscere qual è il suo argomento che oggi ci accompagnerà per questa rubrica.
Ma io, se mi è permesso, io vorrei approfittare di questo spazio per informare che da domani sarà nelle librerie il mio primo romanzo. Ci tengo molto, appunto, perché il mio primo romanzo.
Bene.
Si chiama Spelix, storia di gatti, di stranieri e di un delitto, è ambientato in un quartiere romano.
Quale?
Ed è diciamo intorno a San Giovanni.
Ah, ecco.
Ed è in fondo un'operetta morale sulla tolleranza, sull'intolleranza piuttosto, e sull'imbarbarimento della società e di questa città e del paese più in generale. E se mi concedete anche questo, io vorrei leggere un breve brano per poi legarlo a quel che è avvenuto in questi giorni, l'uccisione di Maricica, l'infermiera rumena.
Sì.
Che secondo me è proprio figlia di questo clima di intolleranza e del razzismo che percorrono ormai questa città come un'infezione, si potrebbe dire, ma anche, a mio parere, di un clima di diffusa e crescente aggressività, soprattutto contro le donne, verso le donne. Io comincio a leggere un brano abbastanza breve. La città, un tempo quasi tutta profila, andava imbarbarendosi. La protezione e l'amore per i gatti, che si erano perpetuati per 2 millenni e avevano contribuito a conferirle quel carattere così speciale di apertura e tolleranza, ormai non erano più scontati né condivisi da tutti. I retaggi del culto, arrivato da sabbie lontane, col sorriso enigmatico di Bastet, non ce la facevano più a competere con l'incattivita paura di tutto ciò che non è identico alla propria mediocrità. Accadeva che un bambino prendesse a calci un vicino di strada sotto il sorriso indulgente di un adulto, o che un adulto allontanasse stizzito la gatta gravida che si era avvicinata al tavolino all'aperto a implorare qualche avanzo. Ben presto mi accadeva di pensare: lo spirito della dea, arcana e seducente, benigna e crudele, avrebbe abbandonato la città alla sua deriva, e la città avrebbe perso la protettrice della salute e della sensualità, della fertilità e della maternità, della musica e di ogni gioia terrena. La dea straniera, che in un tempo remoto aveva concesso le sue grazie agli abitanti dell'urbe e si era degnata di farsi integrare nel loro pantheon e nel profondo della loro psiche, se ne sarebbe andata per sempre. Se i gatti erano a rischio, anche lei correva pericolo. Se la diversità era detestata e rifiutata, anche lei non aveva più ragione di restare. Fra le pieghe urbane andava insinuandosi una specie di livore verso quel che ha le sembianze del diverso. La città, che aveva accolto ogni estraneità rendendola familiare, si scopriva infettata dagli umori purulenti del morbo che rende estraneo tutto ciò che non sa riconoscere come parte di sé. Credo che sia una buona introduzione al
nostro tema.
Penso
proprio di sì, certo che sì.
Penso di sì. Io parlavo di imbarbarimento, e a mio parere è un imbarbarimento che si esprime tanto sotto forma di comportamenti quotidiani. Per esempio, io vado notando giorno dopo giorno che, soprattutto fra i giovani, in autobus o in metropolitana non si usa più cedere il posto agli anziani, alle donne incinte, alle donne con bambini. Secondo me è come se fosse crollata, come dire, quella impalcatura di parole e di gesti che rende possibile la convivenza, e la convivenza in una metropoli come Roma. È come se non ci fosse più, non so come dire, un codice delle relazioni interpersonali, se non quello dell'individualismo, dell'aggressività, della violenza. Ora, ritornando all'uccisione di Maricica, dell'infermiera rumena, secondo me la gravità di questo atto, di questo fatto, sta non solo nel fatto che sia morta in seguito a un'aggressione, ma anche nel fatto che un ventenne trovi normale sferrare un pugno a una donna
più adulta,
a una donna adulta, a una donna che nel momento in cui viene offesa da un teppista razzista, oltretutto una donna che gli ha risposto per le rime a giusta ragione, non è stata zitta, ha reagito, ed è questo soprattutto, a mio parere, che non le hanno perdonato. Certo, non le hanno perdonato il fatto di essere donna e straniera, e non le hanno perdonato il fatto di essere una donna, come dire, coraggiosa,
che si è ribellata all'uomo,
che si è ribellata alla sopraffazione, all'insulto razzista. E come un mantra i giornali hanno ripetuto ancora fino a stanotte, i giornali online, i quotidiani online che ho letto questa notte ripetevano questo, che se l'è voluta in sostanza, no? Potremmo fare anche un'altra considerazione, cioè il fatto che la propaganda, la retorica, le norme repressive sulla sicurezza che ci hanno tormentate e tormentati in questi ultimi anni hanno solo contribuito all'imbarbarimento, additando appunto dei capi espiatori, non ci hanno affatto resi e rese più sicure e più sicure.
Assolutamente no.
Assolutamente,
e se mi
no.
posso permettere, professoressa,
sì. Sì.
Noi scevri da qualsiasi forma di giustizialismo, ovviamente non è quello che a noi appartiene, almeno come radio,
no.
come persone che compongono questa redazione, assolutamente no. Però volevo sottolineare, come lei giustamente altre volte ci ha fatto notare, come se fosse stato un rumeno ad uccidere un'italiana,
certo.
sarebbe stato lapidato
certo.
dalla folla. Come è avvenuto? Come è avvenuto?
Sì.
Adesso
certo.
invece si chiede certo. la liberazione
certo.
del ragazzo.
Certo, c'è stato il tentativo costante di minimizzare e di discolpare preventivamente il colpevole da parte della magistratura, anzitutto, che gli ha concesso i domiciliari, come sappiamo, e da parte di altri rappresentanti delle istituzioni. Pensate alle dichiarazioni di quel capitano dei carabinieri: povero ragazzo, un bravo ragazzo, non è vero che avesse dei precedenti, eccetera, eccetera. E escluso Alemanno, si deve ammettere purtroppo, escluso Alemanno, se lo si deve riconoscere, e soprattutto da parte di certi grandi quotidiani nazionali che fino a ieri sera, dicevo, fino a stanotte, davano ampio spazio alle proteste del colpevole o del presunto colpevole. Si dice, si scriveva, si continuava a scrivere fino a ieri che poverino ha paura del carcere, povero cocco. Si dava ampio spazio alle dichiarazioni della madre, che è arrivata a dire: poveretto, si è sentito minacciato mio figlio perché quella donna era troppo sicura di sé
e che poteva avere un'arma nella borsetta.
Sì, fino all'ignobile lo spazio che è stato dato dai quotidiani, anzitutto da Repubblica, all'ignobile gazzarra degli amici del colpevole, gli striscioni, gli insulti ai carabinieri in occasione dell'arresto, i tentativi di aggressione contro i giornalisti e così via. Ora, lei dice: se noi rovesciassimo le parti e immaginassimo appunto un
rumeno che uccide un'italiana,
che uccide un'italiana, ma facciamo un'altra comparazione, quella con un caso del tutto analogo, ugualmente deprecabile, quello del tassista ridotto ugualmente in coma a Milano, ma trattato dai mezzi di comunicazione di massa e dalla magistratura in modo totalmente
differente,
se non opposto. In questo caso la vittima è un maschio bianco italiano che ha travolto e ucciso un cagnolino, subito c'è stata la misura cautelare, cioè il carcere, per tre presunti responsabili, con l'accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. Da notare questo, è l'uccisione di una creatura, di un cane,
è
per
motivo.
I magistrati un futile motivo. Nessun quotidiano, per esempio, si è impietosito per la sorte di una degli arrestati, cioè una giovane donna con bambino di 8 mesi, che in seguito al clamore della vicenda non solo ha dovuto abbandonare il bambino perché tradotta in carcere, ma è stata anche sfrattata dalla casa che occupava abusivamente. Allora c'è una grande differenza, no, di trattamento fra questi due casi. Appunto mette in luce quello che abbiamo detto, come perfino di fronte ad episodi così gravi di aggressione e di violenza, tanto le istituzioni quanto i mass media usino due pesi e due misure. Nel caso della povera Maricica, in maniera, devo dire,
devastante,
davvero scandalosa.
Professoressa, noi la ringraziamo nuovamente, non finiremo mai di essere grati per questo suo apporto che ci dà.
Ma per carità, io sono grata a voi che avete la pazienza e la compiacenza di ascoltarmi.
È un piacere, l'aspettiamo qui col suo romanzo.
Sì, Spelix, storia di gatti, di stranieri e di un delitto, edito da Dedalo.
Grazie tante, professoressa.
Grazie,
a martedì prossimo.
Grazie a tutti.
Grazie ancora.
La stella guarda moon, e dindo moon se perde, e chi è tempesta in notte, mara di vento, e la confonde pan, e arrugginisce canun, nevero deserto, sapiro ve subi, mano e mano, in nastro fritto che fa, o viente che viene, o viente che va, mano e mano, sotto la luce e l'azzurro, o viene per sempre, o viene mai più.
Caro migna sancono, che le migna sancono, lulu balu migna sancono. Caro migna sancono, che le migna sancono, dini balu migna sancono. Dununya, 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 bekele ni etano.
Via luce, nessuno sa banata, ognuno è solo.
Diretta radio.
La stella guarda un mondo,
e allora siamo ancora qui a Radio Onda Rossa, questa è Tarantula Rubra, era Enzo Vitabile con Mane Mane e Fela Kuti, parliamo un po' di Africa e in questo momento abbiamo al telefono il professor Luigi De Luca. A proposito di Africa invitiamo il professore, buongiorno professore.
Buongiorno. A lei e agli ascoltatori.
Grazie, dunque professor De Luca, noi siamo lieti di averla qui ai nostri microfoni perché vorrei farle annunciare cosa avverrà martedì 26 alla scuola Pilo Albertelli di Roma. Abbiamo finito testé di parlare con la professoressa Anna Maria Rivera, abbiamo finito di parlare di neorazzismo, di discriminazione, ed ecco una bella notizia che vorremmo lei ci dasse in diretta.
Sì, guardi, io sono un insegnante di storia e filosofia di un liceo che ha nel nome il richiamo a Pilo Albertelli, che era, oltre che insegnante della scuola, è stato un partigiano ucciso alle fosse ardeatine dei nazisti. E quindi abbiamo, diciamo, nel DNA l'attenzione a queste tematiche. In particolare, tra gli alunni di Pilo Albertelli, Giorgio Marincola era un ragazzo come tutti gli altri, ma aveva la mamma somala, per cui aveva una carnagione diversa dagli altri. E negli anni 30, 40 dell'Italia fascista e poi dell'occupazione nazista, di certo non doveva essere semplice la vita per Giorgio. Giorgio, dopo aver finito l'Albertelli, il liceo che all'epoca si chiamava Umberto I,
e che Pilo Albertelli era il suo docente,
Pilo Albertelli era il suo professore di storia e filosofia, si era iscritto a medicina perché voleva fare medicina coloniale e tornare in Africa per aiutare i suoi fratelli somali, quando i tedeschi hanno occupato l'Italia, lui si è lanciato nella lotta partigiana. Dopo la liberazione di Roma non ha pensato che la sua missione fosse finita e ha sentito la necessità di continuare la lotta partigiana. È salito in Piemonte e lì ha continuato la lotta partigiana fino a quando i tedeschi l'hanno arrestato e deportato a Gris, vicino a Bolzano. Liberato alla liberazione intorno al 25 aprile, ha continuato a lottare perché voleva continuare il suo impegno e aiutare il deflusso dei nazisti e dei tedeschi. Sapete che in Italia la guerra è finita il 30 aprile e i tedeschi, uscendo dall'Italia il 4 maggio, hanno sparato
l'ultima strage dei tedeschi,
l'ultima di quel drappello,
sì.
E lui è morto il 4 maggio del 45. È stato l'unico partigiano nero premiato con la medaglia d'oro al valor militare. E quindi noi abbiamo questa memoria nella nostra scuola e vogliamo ricordarla. La ricordiamo anche grazie a due giovani studiosi, Lorenzo Teodonio e Carlo Costa, che hanno scritto un libro bellissimo, Razza Partigiana, dedicato proprio a questa vicenda, e ci hanno portato questa memoria che noi avevamo, devo dire, colpevolmente un po' dimenticata. L'anno scorso abbiamo dedicato la giornata del 24 marzo, anniversario delle Fosse Ardeatine, al ricordo del libro su Marincola, e ci ha telefonato in diretta praticamente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha chiesto che lasciassimo un segno permanente di memoria di Giorgio Marincola. Quindi abbiamo deciso di inaugurare il laboratorio di scienze dedicandolo proprio a Giorgio Marincola. Il 26, dalle 10 di mattina, porremo una targa e ci sarà una piccola cerimonia. Parteciperà anche il figlio della sorella di Giorgio,
che vi anticipo sarà ospite qui nei nostri studi martedì prossimo in trasmissione, Antar Marincola.
Antar Marincola ha 47 anni ed è attivissimo su queste tematiche e grazie a lui abbiamo la possibilità di invitare alcuni esponenti della comunità somala in Italia e ci piace, insomma, sviluppare questo legame non solo con la memoria della lotta partigiana ma anche con l'attualità della lotta antirazzista, perché insomma io credo che poi alla fine la scelta di campo che ha fatto Marincola di lottare dalla parte giusta, dalla parte dei partigiani, è la scelta di campo che continuiamo a fare poi in forme diverse ancora oggi, nel senso di impegnarci dalla parte giusta, dalla parte
contro ogni discriminazione.
Contro ogni discriminazione, che poi appunto significa dire che ci sono italiani neri, ci sono stati e ci sono ancora italiani neri, e che noi apprezziamo il contributo di tutte le persone che lottano dalla parte giusta. E è stato Giorgio ed è adesso Antar, e sono tanti che sanno scegliere la parte giusta, e quindi
e noi siamo lieti.
Piace pensare che la nostra scuola, il Pilo Albertelli, sia dalla parte giusta, insomma.
Noi siamo lieti che la scuola Pilo Albertelli, che poi tra l'altro è situata nel quartiere dell'Esquilino, un quartiere altamente significativo per la sua varietà multietnica, dedichi il prossimo martedì l'aula di scienze a un partigiano italo-somalo, Giorgio Marincola. Grazie professore.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie e a presto, salve.
Ok, grazie
questa è Tania Maria, grande vocalist, pianista brasiliana, Funky Tambourine. E questa è sempre la vostra radio, Radio Onda Rossa.
Nesse funk, 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 tamborim.
Da Tania Maria passiamo a una novità, quella che vi ho presentato la settimana scorsa con un brano, ma a noi piace chiudere oggi questa trasmissione di Tarantula Rubra con un altro brano del suo primo lavoro. Lui è Raghu Dixit, questo microbiologo che ha vinto una medaglia d'oro al Master di Macrobiologia, esperto ballerino di danza classica indiana, ma che ha comunque un ottimo vocalist, un ottimo compositore e chitarrista, che ha realizzato questo disco che appunto si intitola come suo nome Raghu Dixit. E oggi ci ascoltiamo I'm Mumbai Waiting for a Miracle, sono a Mumbai, ovvero Bombay, aspettando un miracolo. Lui è Raghu Dixit per voi da Radio Onda Rossa. Sonorità che ha raccolto in questo lavoro Raghu Dixit, un disco acquistato a Londra, dove pensate l'autore si è inventato di mettere oltre al disco una piccola copertina con un altro disco dentro staccabile, per cui un disco per chi lo compra e un disco per chi è amico a cui regalare una copia senza masterizzare di Raghu Dixit. È una genialata questa, beh.
Mary Maya. Well, I'm in Mumbai and I'm waiting for a miracle. Well, I'm in Mumbai and I'm waiting for a miracle. Well, I'm in Mumbai and I'm waiting for a miracle. Well, I'm in Mumbai and I'm waiting for a miracle.
Quanto per oggi, 19 ottobre 2010, compleanno di Tarantula Rubra, stessa sigla, 11 anni fa cominciava questo programma, siamo ancora qui, questa è sempre Radio Onda Rossa, 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, ondarossa.info e tarantularubra.it per chi ci ascolta in streaming. Questa è la radio di chi se la sente. Questa è la radio di chi la vuole finanziare. Andate su ondarossa.info, troverete tutte le modalità per poter sostenere la vostra radio. E grazie di essere stati partecipi a concerti, iniziative. Ce ne saranno altre, ritornate. E ora rimanete con noi, c'è il radioteatro. Tarantula Rubra vi augura un buon ascolto, vi dà appuntamento a martedì prossimo e come sempre saluti e libertà. Ciao.